È appena uscito un volume edito da Cantagalli di Don Calogero Dugo, sacerdote dell'Arcidiocesi di Palermo, nonché membro dell'Osservatorio internazionale Cardinal Vantoin sulla dottrina sociale della Chiesa. Il titolo del volume è Raccontami un santo. Storie di giovani che hanno cambiato il mondo, con una prefazione di Cardinal Angelo Comastri, nella quale egli sottolinea: un tempo si guardava ai santi per prendere ispirazione dalla loro vita e dai santi si imparava l'onestà, la fedeltà, la generosità, la coerenza, lo spirito di sacrificio. Dai santi si imparava la limpidezza dei sentimenti, la lealtà e l'impegno. Don Lillo Dugo, nella sua introduzione, dopo la prefazione del Cardinal Comastri, sottolinea i motivi di questo bel volume, anche nel sottotitolo, Raccontami un santo, il titolo Storie di giovani che hanno cambiato il mondo, in quanto nella loro breve vita, a volte addirittura di pochi anni, vedremo poi chi saranno questi 10 agili profili di santi, dicono su Dio, la preghiera, i sacramenti, la Chiesa, l'impegno sociale, l'apostolato, il senso della vita, il senso della storia e dell'eternità, l'educazione, i vari fatti umani, eccetera. I santi, in sostanza, sottolinea nell'introduzione Don Calogero Dugo, sono la poesia di Dio scritta nelle pagine della storia della Chiesa e quindi dell'umanità. Rimarca una sottolineatura di Benedetto XVI nel suo libro Gesù di Nazareth, commentando le Beatitudini, scrive che i santi sono i migliori esegeti del Vangelo, i migliori esegeti della vita cristiana umana. Però il concetto di santità viene espresso molto bene nell'introduzione da Don Calogero Dugo, nel senso il concetto è riferito a 2 livelli del reale. Il primo ad una potenza divina che si comunica nella storia, e tale potenza è di un livello superiore e questo supera tutto l'immanentismo che permea la cultura moderna. Il secondo è riferito alla persona che raggiunge un elevato livello morale nella sua esistenza ispirata alla virtù. Quindi, quando si parla di santità, allora ci si riferisce a un mondo divino, a persone di grande dirittura morale. Interessante poi, nell'ampia introduzione di questo volume, come Don Calogero Dugo sottolinei anche l'Antico Testamento, quindi nel pensiero biblico ciò che avviene è qualcosa di originale. Infatti Israele reinterpreta, scrive Don Calogero Dugo, la questione della santità in modo unico. Ad esempio nel testo del profeta Osea che visse nell'VIII secolo a.C., ecco che la santità di Dio non è solo trattata come potenza, ma è qualificata come potenza amorevole. La santità di Dio consiste nel suo amore per il popolo. E così anche in Isaia, ecco, c'è un ampio excursus dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento, in cui si sottolinea come la santità di Dio nel Nuovo Testamento è potenza che ama, è un principio presente ogni volta che ci si riferisce al Dio uno e trino. Gesù Cristo, rimarca ancora Don Calogero Dugo nell'introduzione, è il santo di Dio, il figlio consustanziale al Padre che possiede in pienezza la santità divina e lo spirito è chiamato santo proprio perché comunica la vita divina, la potenza d'amore del padre e del figlio alla Chiesa. E ecco che tale figliolanza divina, ecco, noi siamo figli di Dio, tale figliolanza divina, unione e conformazione al figlio, cresce di giorno in giorno per la grazia dello spirito e la corrispondenza umana. Ecco che quindi questo ampio, diciamo così, preambolo urgente, necessario per far comprendere le motivazioni di questi racconti di santi, soprattutto questi racconti di santi giovani che hanno cambiato il mondo. È molto interessante, qui invito davvero a leggerlo con attenzione, a sottolinearne diversi aspetti, come quello, ad esempio, nella citazione della Novo Millennio in Eunte di San Giovanni Paolo II, laddove definisce la santità come la misura alta della vita cristiana, numero 31. Quindi la santità non è vivere in modo mediocre, in modo grigio la propria esistenza, ma l'opposto. Il santo è colui che ama Dio come primo, come unico amore della sua vita, che ha un'intimità con lui, che lo porta a curare la sua vita interiore con la forza che gli attinge, parla e agisce tra gli uomini nella storia del mondo. E quindi il santo rimanda così al mistero di Dio e lo fa vedere e toccare. Grazie all'opera dei santi si intravede nella Chiesa una potenza amorevole. Ecco, questa sottolineatura è interessante, c'è la forza e anche l'amore, che non viene appunto dalla storia né dagli uomini, ma dal mistero che li supera. E quindi nei santi, appunto, questo mistero si manifesta e in parte si spiega. Il suo enigma non è assorbito dalla ragione, ma essa è rimandata a qualcosa d'altro che probabilmente è reale. E i santi rivelano così che il cielo non è vuoto. Al contrario, invece, sottolinea sempre Calogero Dugo nella sua introduzione verso la fine di questa ampia e bella introduzione al libro, se il mondo odierno esalta la cosiddetta autodeterminazione pretenziosa, così, che è un surrogato della vera libertà, in realtà, ecco, ma si chiede Don Calogero Dugo, sta qui la vera grandezza dell'uomo, di ognuno di noi, non sta nella autonomia assoluta, in questo cosiddetto principio di autodeterminazione, ma al contrario sta nell'autotrascendersi, cioè nell'andare al di là di noi verso qualcosa di più alto, verso qualcosa di migliore, verso Dio. E in questa tensione d'amore ecco che ci si realizza, ed è qui che sta il segreto dei santi. È interessante, prima di introdurci così brevemente, poi si rimanda chiaramente alla lettura del libro, che è molto godevole, scritto molto bene, in modo anche semplice, essenziale, dove alcuni cenni biografici sono messi assieme a quello che è la profondità, la ricchezza della vita interiore e spirituale di questi giovani santi. Interessante, dicevo, che alla fine si interroghi Don Calogero Dugo, che tra l'altro ha anche una formazione, come dicevamo, di storia della dottrina sociale della Chiesa, oltre che di filosofia e di dottorato in teologia, laddove lui è specializzato appunto in dottrina sociale della Chiesa, che sottolinea ad esempio come nel 1700 si ricordi magari Voltaire, questo nelle scuole statali ad esempio, e non, perché non, Alfonso Maria de Liguori o San Paolo della Croce, così come nell'Ottocento italiano, nel cosiddetto Risorgimento, si parli di Camillo Benso, Conte di Cavour, di Garibaldi, e magari si tace dell'opera grandiosa di San Giovanni Bosco, di San Giuseppe Cottolengo, di San Giuseppe Capasso, del Beato Fadi Bruno, o anche nella sua stessa Sicilia, ad esempio, uno fra tutti, Sant'Annibale Maria di Francia. E perché anche in Francia stessa si ricordi magari l'anarchico Proudhon e si dimentica il contemporaneo Federico Ozanam, che con altri eroici compagni fondò le Conferenze di San Vincenzo. Ecco quindi che questa santità giovanile ci mostra un altro mondo, un altro aspetto della vita anche sociopolitica, quindi un aspetto anche più ampio. È interessante, proprio in conclusione di questa ampia introduzione, il riferimento a San José María Escrivá, una frase molto bella, dal Cammino, al punto 301, nel 1934, in cui scriveva: vi svelo un segreto a gran voce, queste crisi mondiali sono crisi di santi. Ecco che quindi traccia un profilo Don Calogero Dugo molto interessante, di epoche anche diverse, ad esempio Maria Goretti, Nennolina Meo, Rolando Rivi, Domenico Savio, Bernadette Soubirous, Luigi Gonzaga, Benedetta Bianchi Porro, Maria Montserrat Grases Garcia, Gerardo Maiella, Giacinta e Francesco di Fatima. Ecco, sono 10 brevi profili, come si legge anche nella quarta di copertina, esistenziali di questi giovani che la Chiesa ha proposto e desidera proporre a modello. 10 premi Nobel, ecco, interessante anche questa sottolineatura un po' umoristica, dell'amore per l'altro, cioè per Dio e per gli uomini. Giovani, come dicevamo, di epoche diverse, che possono, e qui sta il senso anche di questa riproposizione in questo libro di Don Calogero Dugo, di questa riproposizione di questi 10 profili molto interessanti, davvero, stimolanti anche in alcuni aneddoti, che mostrano quello che disse anche Léon Blois, che l'unica vera tristezza è non essere santi. Ecco che quindi si inizia con Santa Maria Goretti, nata appunto verso la fine del 1800, da una famiglia, i Goretti, povera ma molto religiosa. Qui interessante perché facendoci gustare Don Calogero Dugo questi brevi aneddoti, queste brevi biografie della vita, si comprende come questi giovani santi siano maturati e cresciuti innanzitutto nella famiglia, dove respiravano una profonda fede cristiana e un reciproco amore, come la famiglia Goretti, pur nella povertà, ecco, senza poi dilungarsi troppo così in alcune cose, sono, ecco, essenziali, però nello stesso tempo questi profili di questi giovani santi sono incisivi, ecco, interessante come avesse chiara, nel caso di Santa Maria Goretti, proprio il senso del peccato di fronte alla violenza subita da Serenelli. Impressiona, come sottolinea Calogero Dugo, la fede semplice e profonda di una ragazza che proprio in quel momento supremo pensa addirittura all'anima del suo aggressore e al suo destino eterno. Ecco, sono pagine che meritano davvero di essere lette con attenzione, sono pagine anche commoventi, sono pagine davvero che incredibili, dove si comprende come la grazia di nostro Signore entri e sconvolge la vita non solo interiore, ma anche proprio il riflesso di questo nella vita, nell'esistenza terrena. Ecco, quindi rimando alla lettura di questo bel libro, ecco, nel caso addirittura del secondo profilo, Nennolina Meo, si parla proprio di una bambina di 7 anni, posta proprio agli onori degli altari, che prima addirittura di imparare a scrivere dettava le lettere alla mamma per Gesù. Ecco, qui è interessante, siamo agli inizi del Novecento, attorno agli anni 30 del Novecento. Sono pagine di sofferenza fisica, come in questo caso, dove la bambina viene da piccola, viene diagnosticato a lei un tumore alle ossa, e quindi dovettero amputarle la gamba sinistra, ma la Nennolina, pensate, piccolissima, rispondeva: va bene, ho dato la gamba a Gesù. Ecco che, aiutata dalla mamma, offriva tutto, come Gesù sul Calvario, per la conversione dei peccatori, per le anime del purgatorio, perché non scoppiasse la guerra. Qui siamo nel 1937. Poi ancora, ecco, Rolando Rivi. Ecco, sappiamo che fu vittima purtroppo di quel regolamento di conti che ci fu nel cosiddetto triangolo della morte, cioè nelle zone dell'Emilia-Romagna, di Bologna, Modena e Reggio Emilia, dove furono uccisi diversi sacerdoti, sindacalisti, cattolici e così via. Ci fu un regolamento di conti. Proprio gli anni successivi all'armistizio dell'8 settembre del 43 e dopo il 25 aprile del 45. Ecco, anche qui il profilo di Rolando Rivi è interessantissimo, perché anche qui la famiglia è di un'importanza considerevole. E soprattutto anche il carattere forgiato in questa famiglia che esprimeva Rolando Rivi, che contagiava gioia e ottimismo. E poi il voler essere totalmente, ecco, con Dio, unito a Dio e a nostro Signore Gesù Cristo. E questo è morto proprio come martire, è stato ammazzato in odio alla fede. Addirittura anche la talare che indossava durante il 1945, che gli aguzzini proprio li presero in odio alla fede, l'appesero alla porta di una casa vicina, questa talare, come un trofeo di caccia, ecco, addirittura. E poi la crudeltà, ecco, di questi suoi aguzzini, la condanna, e poi anche bello la sottolineatura del conforto invece di una figlia di uno degli aguzzini che ha stretto la mano invece ai parenti di Rolando Rivi. Ecco, davvero interessante. Poi c'è anche la figura di San Domenico Savio, questa molto conosciuta, diciamo, siamo nell'epoca dell'oratorio di San Giovanni Bosco. Ed è bello quell'aneddoto che risale al 1854, all'incontro tra San Giovanni Bosco, Don Giovanni Bosco, nell'oratorio salesiano, e Domenico, il quale diceva Don Bosco a Domenico: «Mi pare che ci sia buona stoffa per fare un bell'abito da regalare al Signore». E San Domenico Savio rispondeva: «Dunque io sono la stoffa, lei ne sia il sarto, mi prenda con lei, farà un bell'abito per il Signore». Ecco, vedete quindi una dimensione davvero di amore di Dio, di apostolato per gli altri, sono testimonianze davvero incredibili, quindi una santità anche semplice, gioiosa, ma che vuole, come sottolinea nel libro Don Calogero Dugo, un continuo rinnegamento di sé per fare vincere Dio nei nostri pensieri, nelle nostre parole, nei sentimenti e nelle azioni. Ecco che tale scoperta portò San Domenico Savio a relazionarsi con gli altri alla presenza di Dio. Poi c'è la vicenda molto famosa di Santa Bernadette Soubirous, e quindi qui siamo a metà del 1800. Questa è abbastanza conosciuta, con la Vergine proprio nella grotta di Massabielle che le apparve, e tutte le cose che riguardavano appunto la fede, la penitenza, che Bernadette, ecco, accolse anche dentro di sé, poi consacrandosi anche come religiosa. Qui c'è tutta ovviamente Lourdes, ecco, tutto il racconto della visione della Vergine nella grotta di Massabielle a Lourdes. E poi ancora brevemente c'è anche San Luigi Gonzaga, qui siamo nel 1500, anche qui abbastanza famoso, il quale poi entrò, pur nobile, ecco, partì per Roma nel 1585, ospite del cugino cardinale Scipione Gonzaga, che era uomo di chiesa, entrò nel noviziato di Sant'Andrea al Quirinale e iniziò poi quel percorso religioso all'interno della Compagnia di Gesù, che fu fondata precedentemente nel 1534 da Sant'Ignazio di Loyola. Poi c'è la vicenda molto commovente di Benedetta Bianchi Porro. Ecco, qui siamo nel Novecento. Grosso modo come il periodo di Nennolina Meo, quella bambina di 7 anni, siamo anche qui attorno agli anni 30, e anche qui una vicenda di sofferenza, ed è molto bello l'incipit proprio all'inizio di questa storia che racconta Don Calogero Dugo. La storia di Benedetta è la storia di una crudeltà crocifissa, che nel crocifisso trovò il senso e la forza della vita. È davvero incredibile la vita, ed è bello, dolorosa la sofferenza che, unita proprio alla Madonna, alla sua famiglia anche, e a Cristo, a Gesù crocifisso, gli donò proprio quella grazia per poter superare davvero queste atroci sofferenze. Ed è bello qui davvero il finale, che riguarda la visione che ebbe gli ultimi giorni della sua vita, diciamo, ecco, quando ebbe una visione, Benedetta Bianchi Porro, di una tomba vuota illuminata che conteneva al suo interno non un feretro, ma una rosa bianca. Da tale visione comprese che quella rosa era lei e che la morte si avvicinava. Incredibile anche qui come poi, quando morì, segno di ciò, nel giardino della casa ci si accorse che era fiorita una rosa bianca in pieno inverno. Poi c'è la figura di Maria Montserrat Grases Garcia, legata proprio già nel nome alla Madonna di Montserrat in Catalogna, vicino Barcellona, cresciuta in una famiglia secondogenita di 9 figli, di due sposi fedeli dell'Opus Dei. Anche qui in parte una storia di sofferenza, in quanto si accorse anche lei, sciando, quando cadde facendosi male al ginocchio, che aveva un tumore al femore della gamba sinistra. E da qui ci fu tutta questa ascesa anche spirituale, fu poi ammessa gradualmente nell'Opus Dei come numeraria e così via, e questa giaculatoria molto bella che ripeteva appunto la Santa Spagnola: Signore, quello che tu vuoi, come tu vuoi, quando tu vuoi, assistita appunto anche nella famiglia dalla mamma, donna di grande fede, che non trascurava l'anima della figlia e l'aiutava a mantenere una visione soprannaturale in ogni momento della giornata. Poi c'è anche il profilo invece un po' più antico, siamo qui all'inizio del 1700, anche qui molto bello, di Gerardo Maiella. Anche lui crebbe in una famiglia semplice e molto religiosa, e diciamo che già fin da piccolo manifestava nei giochi una notevole capacità, che adesso si potrebbe chiamare di leadership, coinvolgendo i suoi amici, organizzando giochi e processioni per il suo santo preferito, San Michele Arcangelo. E sono gli anni in cui Gerardo Maiella si legò molto a Gesù Eucaristia, in quanto andava a visitare quello che lui chiamava il prigioniero d'amore. E qui siamo anche in una dimensione mistica che rivelerà in Gerardo Maiella l'unicità del rapporto tra Dio e alcune anime speciali. Poi c'è un po' tutta la sua vita, l'entrata nei padri redentoristi di Sant'Alfonso Maria de Liguori, che tra l'altro conobbe, erano proprio gli anni in cui visse anche il santo Alfonso Maria de Liguori. Anche qui ci sono degli aneddoti molto belli, e in conclusione proprio c'è la vicenda di Fatima, proprio dei fratelli Giacinta e Francesco di Fatima. Ecco, davvero questa un pochino più conosciuta, ma comunque accostando proprio anche epoche diverse, anche di storie diverse, ma comunque si può intravedere la stoffa proprio del santo e la storia di giovani che possono e che hanno cambiato il mondo. Quindi Don Calogero Dugo, Raccontami un santo, con prefazione del cardinale Angelo Comastri, edizione Cantagalli.